Andiamo a parlare della proliferazione di sistemi di conferimento di identità biometrica, in particolare in Africa, e vedremo poi in seguito, visto che non esistono fronti di lotta o fenomeni a tenuta stagna nella realtà, ma solo magari nei tag dei siti di controinformazione, la realtà è evidentemente molto più intersecata e costruita dalla relazione tra queste trasformazioni. Vedremo appunto come questi sistemi si interfacciano e competono alla costruzione di un mondo anche lavorativo sempre più monitorato e sempre più precario, e la capacità dei grandi attori dell'economia digitale, e quindi i grandi padroni della contemporaneità, di sfruttare in modo capillare sempre più pezzi di umanità. Ma partiamo appunto dall'estensione di questi programmi di identità biometrica, perché una partnership tra il colosso dei servizi di pagamento Mastercard e la sudafricana Paycode mira entro i prossimi 3 anni a inserire 30 milioni di persone, cito, residenti nelle parti più remote del continente africano, come viene specificato anche in un video di promozione di questo programma, inserirli in uno schema che viene definito di inclusione finanziaria, emettendo a loro titolo smart card biometriche. Che cosa sono queste smart card biometriche? Di fatto un ibrido tra un documento di identità e un conto bancario digitale, il tutto contenuto all'interno di una scheda in cui l'accesso ai servizi è basato sulla verifica dei dati biometrici del possessore, ovvero scansione del volto e scansione del palmo della mano. Come specificato, per accedere al programma non è necessario un documento di identità, anzi è pensato proprio per attribuire un'identità biometrica a chi in molti casi non ha neanche un'identità nazionale. La stessa attribuzione dell'identità al momento dell'erogazione di questa carta sarà infatti a carico di queste aziende private, Mastercard e Paycode, e di fatto rappresenta da un lato una sostituzione dei ruoli classici delle istituzioni nazionali, tra cui appunto il conferimento e l'attribuzione di identità, mentre dall'altro incarna un processo di fatto di colonizzazione basata sulla realizzazione di infrastrutture digitali sia per il conferimento di identità sia per la cosiddetta bancarizzazione di micro patrimoni, micro transazioni. Sul versante governativo, ma sempre all'interno dei programmi sostenuti e finanziati dal principale promotore dell'estensione dell'identità biometrica, ovvero la World Bank, la Banca Mondiale, quindi il principale attore globale dell'egemonia neoliberista insieme al Fondo Monetario Internazionale. Questi programmi, appunto, negli ultimi anni hanno toccato, hanno interferito, si sono verificati, applicati in diversi stati africani come il Ghana, il Kenya, il Lesotho, il Mozambico, la Nigeria, il Ruanda, il Sudafrica, la Tanzania, l'Uganda, lo Zimbabwe, tutti stati che hanno attivato programmi di conferimento appunto di identità biometrica. Da segnalare, come ci raccontava qualche settimana fa Antonella Napolitano di Privacy International rispetto all'Afghanistan, che questi programmi spesso riproducono processi di esclusione, ma soprattutto sono strutture di gestione della popolazione che possono diventare molto pericolose se finiscono in mano a una forma di potere diversa da quella che li aveva implementati, come appunto gli strumenti di verifica dell'identità biometrica finiti in mano ai talebani. Tra l'altro, rispetto alla riproduzione dei processi di esclusione, in qualche modo in questo caso involontari, ma è capitato che ci siano già stati dei morti per colpa di un'identità biometrica. In questo caso andiamo in India, una notizia di qualche anno fa, semplicemente mi è venuto in mente di citarla in questo contesto, dove delle persone sono morte perché per un glitch, per un errore all'interno del sistema non venivano riconosciuti e quindi non gli venivano erogati i sussidi e sono morte di fame. Ma oltre a questi potenziali risvolti, oltre ai glitch, oltre a un cambio di regime, non necessariamente all'ordine del giorno in ogni paese coinvolto da questi programmi di gestione della popolazione, andiamo a vedere invece la normalità, andiamo a vedere come i programmi della World Bank e di altri grandi attori del capitalismo finanziario siano funzionali a creare una nuova classe di sfruttati, a trasformare milioni di soggetti che vivono ai margini estremi del capitalismo, magari che vivono in modalità di economia di sussistenza, per intenderci mangio quello che coltivo, mangio quello che pesco, mangio quello che scambio, o che vivono in quelle situazioni che dovrebbero essere di assistenza, come i campi profughi, che invece diventano nella loro continuità spesso decennale delle micronazioni. Andiamo a vedere come questi programmi intendono trasformare questi pezzi di umanità in nuovi schiavi, non ci sono altri termini, nuovi schiavi dell'economia digitale, e per farlo servono proprio questi sistemi di conferimento di identità e di bancarizzazione su base biometrica promossi da World Bank, Mastercard e via dicendo. Riprendiamo l'argomento dopo un'introduzione rispetto all'estendersi dei programmi di conferimento di identità biometrica, di bancarizzazione di pezzi di popolazione molto estesi, soprattutto nel continente africano. Vi vado a leggere qualche estratto da una bella inchiesta di Phil Jones, come anticipazione del suo prossimo libro Work Without the Worker, lavoro senza il lavoratore, l'occupazione nell'era del capitalismo delle piattaforme. Potete trovarlo in inglese sul sito Rest of World. Potremmo ribattezzarlo rifugiati come snack per le intelligenze artificiali. Una donna che vive a Dadaab, in Kenya, in uno dei campi profughi più grandi del mondo, si aggira per il vasto e polveroso sito fino a una capanna centrale riempita di computers. Come molte altre e altri che brutalmente sfollati e poi immagazzinati ai margini del nostro sistema globale, i suoi giorni trascorrono a faticare per una nuova avanguardia capitalista a migliaia di chilometri di distanza, nella Silicon Valley. Il lavoro di una giornata potrebbe includere l'etichettatura di video, la trascrizione di audio o il dimostrare, quindi insegnare a un algoritmo come identificare e distinguere foto di gattini. Nella totale assenza di prospettive occupazionali vere, il click work rappresenta una delle poche opzioni formali per i residenti di Dadaab, sebbene il lavoro sia volatile, arduo e pagato a cottimo. Spazi di lavoro angusti e senza aria, addobbati con un miscuglio di cavie prolunghe, sono l'antitesi dei campus semidivini dove risiedono i nuovi padroni dell'universo. Ogni compito, ogni click rappresenta un allungamento, un'estensione del divario tra i vasti e crescenti ghetti della vita usa e getta e un'avanguardia capitalista fatta di robot intelligenti e magnati miliardari, il barbaro e il sublime relegati in un solo click. Lo stesso modello di economia dei click determina il destino dei rifugiati in tutto il Medio Oriente. Costretta ad adattare i propri schemi di sonno per soddisfare le esigenze delle aziende dall'altra parte del pianeta e in diversi fusi orari, la popolazione in gran parte siriana del campo di Shatila in Libano rinuncia ai propri sogni per servire quelli di lontani capitalisti. I siti su cui lavorano sono così opachi che è impossibile stabilire con certezza lo scopo preciso dei beneficiari del loro lavoro. Trascorrono le loro notti etichettando filmati di aree urbane, definendo casa, negozio, automobile, etichette che magari, in un cupo scherzo del destino, potrebbero mappare e riconoscere questi oggetti per sistemi automatizzati di droni che in seguito lasceranno cadere i loro carichi su quelle stesse strade. Poco più in là, palestinesi disoccupati sono gli obiettivi di M2Work, un progetto collaborativo tra Nokia e la Banca Mondiale, la World Bank, che mira a dare alle persone più svantaggiate del mondo l'accesso a nuove forme di microoccupazione. Dedicata alla creazione di posti di lavoro nel sud del mondo, la Banca Mondiale vede senza dubbio il tasso di disoccupazione del 30% della Palestina come un'opportunità imperdibile, una fonte non sfruttata di manodopera a basso costo, prontamente portata nella sfera del capitale globale dalle grandi reti di telecomunicazioni, su cui la nostra Brave New Economy si adagia. M2Work è solo una delle tante iniziative di impact sourcing che utilizzano il microlavoro per raggiungere segmenti un tempo inaccessibili della forza lavoro globale. L'ONG Lifelong, gestita dalla società Deepen AI, quindi Deepen Intelligenza Artificiale, addestra i rifugiati siriani ad annotare dati per committenti come Google e Amazon. Allo stesso modo, la piattaforma senza scopo di lucro, Sama, addestra i rifugiati in Uganda, Kenya e India per completare brevi compiti basati su dati e recluta attivamente rifugiati per lavorare su Mechanical Turk di Amazon. Il motto della piattaforma «Dai lavoro, non aiuto» racchiude perfettamente l'ethos di tali progetti. Il microlavoro non ha diritti, non ha sicurezza o routine e paga una miseria, quanto basta per mantenere in vita una persona, rendendola socialmente paralizzata. Bloccati nei campi, nelle baraccopoli o sotto l'occupazione coloniale, i lavoratori e le lavoratrici sono costretti a lavorare semplicemente per sopravvivere in condizioni di mera sopravvivenza. Questo aspetto, evidentemente razzializzato dei programmi in questione, segue la logica del complesso industriale carcerario, per cui le persone ridotte a eccedenze umane, principalmente nere negli Stati Uniti, sono incarcerate e legalmente costrette, come parte della loro condanna, a lavorare per poco o nessun pagamento. Allo stesso modo, sfruttando coloro che sono confinati nell'ombra economica, i programmi di microlavoro rappresentano l'insinuarsi di qualcosa come un complesso industriale rifugiato. Le organizzazioni che reggimentano questa manodopera, così come quelle che sfruttano forza lavoro incarcerata, sanno che i lavoratori e le lavoratrici delle baraccopoli di Kibera a Nairobi o della baraccopoli di Calcutta sono difficilmente in grado di protestare contro gli stipendi bassi o la miseria dei diritti. E questa è la dimora nascosta dell'automazione, un complesso diffuso attraverso il mondo di rifugiati, degli abitanti degli slum, delle vittime di occupazioni militari, costretti all'immiserimento e costretti dall'immiserimento, in altri casi dalla legge, ad alimentare l'apprendimento automatico di aziende come Google, Facebook e Amazon. Prendiamo i veicoli autonomi, un settore in crescita per molte delle piattaforme più grandi, che si stima valesse 54 miliardi di dollari nel 2019 e che possa superare i 550 miliardi di dollari entro il 2026. Gran parte del lavoro che aziende come Tesla richiedono è incentrato sulla necessità di dati puliti e annotati per aiutare i suoi veicoli senza conducente a navigare nel traffico. Le immagini scattate dalle telecamere di bordo contengono grandi quantità di dati visivi grezzi che, per diventare utili, devono prima essere classificati ed etichettati. I dati etichettati mostrano quindi all'auto come differenziare l'ambiente urbano e riconoscere qualsiasi cosa: pedoni, animali, segnali stradali, semafori, altri veicoli e via dicendo. L'addestramento degli algoritmi basato sui dati raramente avviene internamente alle aziende. Corporations come Tesla esternalizzano il lavoro nel sud del mondo. Nel 2018 oltre il 75% di questi dati è stato etichettato da venezuelani disperati. All'indomani del collasso economico del paese, quando l'inflazione raggiungeva l'1.000.000%, un numero significativo di nuovi disoccupati, tra cui molti ex professionisti della classe media, si è rivolto a piattaforme di microlavoro come Hive, Scale e Mighty AI, acquisite da Uber nel 2019 per annotare immagini di ambienti urbani, spesso per meno di un dollaro l'ora. Sebbene l'anonimato concesso ai richiedenti su questi siti renda quasi impossibile l'identificazione delle grandi aziende che ospitano, si può ipotizzare con una certa certezza, nel tipico stile del capitalismo dei disastri, che Google, Uber e Tesla siano usciti molto bene dalla crisi del Venezuela. Proprio come nel sud del mondo, il microlavoro è spesso appannaggio degli esclusi e degli oppressi, nel nord del mondo, proprio come nel sud del mondo, il microlavoro è spesso appannaggio degli esclusi e degli oppressi anche nel nord del mondo. In un esempio lampante, il lavoro penale finlandese, quindi quello carcerario, ora coinvolge i dati sulla formazione per le start-up in difficoltà. Le società di reclutamento come Vainu esternalizzano compiti a detenuti che altrimenti sarebbero andati ad Amazon Mechanical Turk, con l'obiettivo di inaugurare di per sé una sorta di riforma carceraria. Per ogni compito completato, l'ente governativo che sovrintende alle carceri finlandesi riceve un pagamento, sebbene non vi sia alcuna registrazione pubblica di quale percentuale vada ai detenuti che svolgono i compiti. Sforzi gratuiti di pubbliche relazioni per presentare lo schema come un'opportunità per imparare una vocazione brillano di malafede, in particolare se si considera quanto sia effimero, circoscritto e logorante questo tipo di lavoro. Proprio come il lavoro forzato, fisicamente stressante, dell'aratura dei campi non può assumere certo come ragion d'essere gli interessi dei prigionieri, come diremo qui la formazione, il lavoro psichicamente dannoso di mostrare ripetutamente a un algoritmo i vari significati della parola mela non riguarda le prospettive future di coloro che lo eseguono. Insomma, un articolo abbastanza interessante, anche perché descrive delle concrete situazioni in cui si incrociano il conferimento di identità biometrica, la bancarizzazione biometrica e lo sfruttamento da parte dei grandi attori del capitalismo digitale. Il click work, persone tenute ore a schiacciare su un mouse per svolgere dei compiti assolutamente idioti e squalificanti. Potete trovare l'articolo integrale su restofworld.org. Vi consiglio sinceramente la lettura, la conservazione, anche la divulgazione, perché insomma, fa parte di un'altra faccia del capitalismo digitale che dalle nostre parti si mostra come appunto un'avanguardia fatta di campus lucidi, brillanti, semidivini, e dall'altro sfrutta nuovi schiavi setacciati nelle situazioni di crisi del capitalismo o di ancora peggio crisi umanitarie, trasformandoli in forza lavoro iperricattabile e costretta a compiti per i quali probabilmente nessuno si presterebbe se non costretto da condizioni socio-economiche rispetto alle quali non è così certo non ci sia una progressiva precipitazione anche di pezzi di quell'Occidente che ora osserva il volto radioso del capitalismo digitale.